Allora, Patrick, la sauna, il poker, i ritiri spirituali in Sud America. Devi rinunciare a tutto, ma vinci il mondiale. Rinuncia a tutto.
No, no, penso che il, questo è un parte importante della mia vita, e l'ok è anche un parte della mia vita, ma non tutta, tutta la vita intera.
L'armadillo!
E poi, siccome sei allenatore della nazionale, appunto, non è la vita intera, perché è molto più tempo rispetto a quanto è, ad esempio, allenatore del Lugano. C'è più tempo libero, no?
Quello è vero, penso che soprattutto adesso, dopo 8-9 anni, non si deve fare tutte le cose che si fa i primi anni, che devi far capire un po' tue idee, così parlare con tutti, è molto più politico, adesso è un po' più tranquillo, capisco cosa è importante e cosa è meno importante, alla fine la cosa più importante è avere la squadra pronta al mondiale.
Bene, poi parleremo di mondiale, parleremo della tua carriera, certo, da allenatore, ma prima torniamo indietro di qualche anno, nel 1999, questa è gara 4, finalissima contro l'Ambri Piotta, fai anche un gol, Patrick, te lo ricordavi?
No, non mi ricordato, però come sempre era facile, avevo un grandissimi giocatori intorno a me con Marcel e Gianmarco, ci siamo divertiti.
Eravate sempre assieme voi tre, non mollavate di un centimetro.
Su ghiaccio, noi tre, a parte di ghiaccio, soprattutto Marcel e me.
Fuori dal ghiaccio. Kramer vi copriva. Nel senso che voi facevate serata, che finiva al mattino, e poi lui arrivava con l'abbigliamento per cercare di coprirvi in qualche modo.
Sì, lui è andato un casino. Lui è fatto il fan del casino, sì, però sì, erano tempi diversi, bellissimi tempi. Siamo stati, non lo so, 21 anni, 22 anni. Mi sono trovato come un po' in vacanza.
Eravate un po' in vacanza.
Sì, io ho capito quella prima estate. Siamo andati al Lido e abbiamo giocato un po' ping pong e abbiamo bevuto un po' di birre, e le persone hanno detto: qui non si fa vacanza, eh? Io non ho tanto capito l'italiano, sì, però ho capito che non era molto felice questa persona lì, ma alla fine dai, abbiamo vinto il titolo.
Ma dimmi un po', ma se i tuoi giocatori da adesso fanno quello che facevate tu e Marcellino Jenni, come ti comporti con loro?
Ma non lo fanno più.
Appunto.
Non so, penso che a me piace chiaramente anche i giocatori che hanno la sua testa, che hanno carattere. Ci abbiamo avuto un paio di caratteri forti anche ultimi anni con Kevin Fiala all'inizio, anche Sven Andrighetto, e lì devi parlare, penso, capire un po' la situazione. Sicuro oggi è molto più professionale. Io dico sempre, ai nostri tempi era quasi amateur.
Era un gioco,
si è divertito, e chiaramente oggi è molto più alto il livello, fisicamente non puoi permetterti di uscire la sera prima delle partite così, poi però non lo sentirai.
Nel calcio, in questi ultimi anni, sull'esempio di Cristiano Ronaldo, addirittura ci sono dei giocatori, quelli più importanti, che hanno il cuoco in casa, perché grammano i pasti, pesano quello che mangiano, perché vogliono essere sempre al top anche da un punto di vista nutrizionale. Succede anche nell'hockey o non succede ancora?
Ma sai, sempre di più, ma l'ok è un po' indietro rispetto a quello, fanno un po' più fatica entrare nel questo mode perfettamente dell'atleta, però anche noi dobbiamo aumentare il nostro livello del gioco, fisicamente c'è tanti giocatori che guardano anche quello, forse noi i grammi, come si mangiano. Però lo sanno che come mangi, come ti prepari, cosa bevi, cosa butti dentro la tua bocca, e alla fine decidi anche come ti senti il giorno dopo. Per quello, sì, non siamo ancora all'estremo come sì, forse triatleti e queste cose.
Per fortuna, perché c'è anche l'aspetto ludico, cioè un conto è il calcio, un conto è l'hockey e un conto sono gli sport di resistenza, dove non c'è l'aspetto del gioco.
Appunto, questi per noi erano sempre una cosa incredibile, che, che hanno già a miei tempi, mi ricordo 20 anni fa, loro hanno già misurato tutto, perché non hanno scuse, o sono 2 secondi più veloci o meno,
certo.
Cercano di trovare tutte le parti, un paio di secondi per diventare meglio. Noi nel team sport si può sempre un po' nascondere, si può avere le scuse, non c'ho così tanto, però chiaramente a livello alti, livello di anche mondiali, NHL, noi guardiamo molto cosa facciamo, a parte dell'allenamento, facciamo le stretching, ma anche rilassa la testa per uscire stress dal corpo, e dopo anche chiaramente non vai a mangiare dopo a McDonald's, è logico, lo sanno quello, però c'è ancora un po', diciamo, non siamo ancora triatleti, però non siamo anche più quando io giocavo a Lugano.
La camera per l'ossigeno, la camera ipobarica, l'avete qua in nazionale o no?
Stiamo pensando per i prossimi mondiali. L'abbiamo visto, sì, abbiamo visto.
Perché la nazionale svizzera di calcio, per esempio, l'europeo l'ha fatto.
Sì, hanno questo camion, penso, sì. che hanno... sì, ho parlato con Murat, che anche per loro... È fondamentale la recuperazione, e per noi ancora di più, perché giochiamo 10 partite in 17 giorni, per quello ogni cosa che funziona useremo.
Allora, torniamo ancora indietro, no? Perché ci sono altre immagini sempre dedicate a questa finalissima. Questa è la partita decisiva, il 5 aprile del 1999 vincete ad Ambrì e vincete il titolo. Che ricordi hai di questa finale con l'Ambrì? Molto particolare per il Ticino, no? Ti ricordi che Juras aveva detto chiudiamo il Gottardo e ce la giochiamo tra di noi?
Era matto. 2 settimane in Ticino che penso ognuno parlava di hockey. Ambrì la prima volta penso in finale nella storia. Dopo siamo incontrato Lugano Ambrì aveva una squadra fortissima quest'anno.
Che aveva vinto la regular season, peraltro.
Regular season hanno avuto sì tante forze, e noi alla fine siamo riusciti a vincere a Ambrì, e mi ricordo solo che non potevamo più uscire dalla spogliatoio, perché fuori ormai sì. Era un casino tra i fans, e dopo 3 ore siamo usciti, dopo la festa continuava alla Ressica, sì. E 2 settimane
arrivati
con i
pattini alla Ressica.
Sì, penso di sì.
Sì, perché vi eravate fermati anche sulla Pullman, vi eravate fermati alla stazione a Bellinzona, eravate già belli allegri tutti quanti.
Ormai abbiamo bevuto troppo latte.
Certo.
Sì, mi ricordo, perché dopo 10 giorni dopo siamo andati al Nazionale e i miei patti non erano più a posto, ma era bellissimo. Questo ormai, dopo a Lugano, sì, eri... Potevi fare tutto che volevi, anche i poliziotti così ormai hanno avuto un po', sì, come si dice, verständnis,
certo,
che abbiamo vinto.
Hai visto che la coppa l'ha alzata Anderson, ma normalmente quella coppa avrebbe dovuto alzarla Crameri. Io parto con l'inizio della storia e poi tu vai avanti con il resto della storia. Ad un certo momento c'è una partita, Colef è allenatore, e Crameri deve andare a fare l'ingaggio e Colef dice no, non vai tu, va Gaetano Orlando. Va Orlando, passano qualche minuto, Crameri è lì così, e a un certo momento Colef gli dice adesso vai tu a fare l'ingaggio. E Crameri dice no, adesso mandi Orlando, io non vado a fare l'ingaggio. Quindi ne nasce un momento particolarmente teso tra i due, Colef toglie la fascia, la C di capitano, a Crameri. E tu che cosa fai? Ti presenti alla Ressega con una C che hai ritagliato fuori come?
Onestamente non mi ricordo più che sono andato.
Allora te ne aggiungo un'altra, perché poi dopo Colef si arrabbia anche con te. E ad un certo momento, la partita successiva, rimani praticamente tutto il tempo in panchina, ti presenti il giorno dopo l'allenamento con la coperta, perché avevi preso freddo. Questa te la ricordi?
Sì, quella mi ricordo. Qui sì, era un po' un bambino. Mi ricordo, Ambrì non mi ha fatto giocare, e dopo... Sai, Ambrì è freddo, dopo prendi sempre questo
la coperta.
La coperta. E dopo mi volevo mandare sul ghiaccio, ma io avevo sulla coperta, ho aperto le mie pattine e tutto, non potevo andare. Il giorno dopo sì, sono andato per un po', come dice, ribellare.
Sì.
Esiste questa
parola? Sì. Volevi ribellarti alla sua decisione.
Sì, sono andato su ghiaccio con i coperti, con gli occhiali di sole e lui non era molto contento, posso anche capire perché sì, fatto un po' la vittima e sì, era così. A tempi lì penso che per i cimi non era sempre facile.
Per Kolev. Allora andiamo avanti di qualche anno perché poi vai alla Vos e qui la Coppa l'alzi tu perché sei il capitano.
Sì, dopo Lugano, quando abbiamo vinto i titoli, appunto, io ho capito che Lugano non è ideale per me, la città è troppo pericolosa e sono sempre in giro e non ho anche più giocato così bene, secondo me. Dopo volevo andare a Davos e l'Arno sì, ha detto ok, puoi venire, però tu devi essere capitano, perché sino, io ti conosco, se no vai sempre alle azzutte e fai solo quello. E lui mi aveva già nel nazionale U20.
Certo.
Ho capito che mi piace responsabilità e mi ha fatto capitano a 23 o 24 anni. Erano tempi bellissimi perché siamo stati tutti giovani. Lì abbiamo dominato un paio di anni.
Ma Davos era meno pericolosa quindi di Lugano?
Sì, dopo a Davos io mi sono calmato, son diventato papà. E dopo mai lì la vita cambia. Sì, la Jazzhütte non l'ho visto, solo con il Kinderwagen. E sono diventato più normale.
E da lì che hai aperto un ristorante di sushi? In quel periodo lì?
Sì.
E perché hai aperto un ristorante di sushi? Ma, con Paterlini, giusto?
Sì, perché a Lugano c'era un sushi. A Davos non si conosceva il sushi. A Coira neanche. Allora abbiamo detto, dai, apriamo un sushi. E abbiamo aperto un sushi, non è una super idea proprio nelle montagne che tutti vogliono mangiare il fondue, però alla fine era un bel locale per la squadra, potevamo chiudere la porta e siamo rimasti lì dentro da noi, tra di noi.
Questo signore qua ti ha insegnato qualcosa, ti ha lasciato qualcosa?
Sì, ma lui è... Io non so, non avremo mai più un allenatore come lui. Secondo me era fantastico. Io spiego in una storia, ti spiego bene l'Arno. L'Arno io ho conosciuto a 18 anni alla mondiale di 19 a Rouen. E lui
a Rouen in Francia.
A Rouen in Francia e noi siamo stati
dove è stata bruciata Giovanna d'Arco.
Ah, non lo so, davvero.
Sì, sì, vabbè, ma non è importante.
Era il tempo per me che avevo tanto nella testa. Giocavo per la prima squadra Zugo, Elite Junior Zugo, già A Nazionale, Mannschaft, e poi è arrivato questo U20 Nazionale e l'Arno è allenatore. Dopo 3 giorni io volevo uscire, bere una birra, volevo scappare. E lui è impeccato. E mi ha detto, Fish, vieni qua. Io, ok, non sapevo come lui reagisce. E mi ha mandato sulla camera e lui è venuto sulla camera, siamo usciti insieme.
A bere una birra.
Andiamo fuori, abbiamo parlato veramente 3-4 ore. Lui non beve alcol. Ah. L'essa sera sì, lui ha bevuto, era quasi ubriaco. E tornando io l'ho portato così
sì.
Nell'albergo e dopo lui mi chiama... Ma tu puoi giocare domani? Abbiamo mezzogiorno, abbiamo molte partite contro Austria. Io sì, tranquillamente. Il giorno dopo lui racconta la squadra alle 10, abbiamo avuto un meeting, dice Fischi ha avuto una serata dura, oggi dobbiamo dare tutto così lui può dormire dopo il primo tempo. E dopo io un po'... Sai,
ma... Cioè dovevi giocare il primo tempo poi potevi andare a dormire, non ho capito.
Sì, lui ha detto io avevo una serata d'oro, perché la squadra adesso deve dare tutto al massimo, così io dopo un tempo posso andare
a dormire.
A dormire. Era 4-0 dopo l'Austria, dopo il primo tempo, e mi ha mandato a dormire.
Cioè vincevate 4-0?
Sì, sì.
E ti ha mandato in albergo a dormire?
Sì, e dopo, ma io ti chiedo, ma tu fai tutto per lui? Sai, lui non si stressava che io volevo uscire così, cerca di capirmi un po' cosa problemi sino con la ragazza, non lo so, sai, hai tante cose in giro. Il giorno dopo ho comunicato autentico alla squadra e questo è l'Arno, L'orno è un motto, ma lui sì, veramente l'ha fatto con me e con tutti i giocatori, per veramente capire, per quello io mi ha insegnato tantissime cose con lui.
Quindi lavorava soprattutto da un punto di vista della relazione con i giocatori piuttosto che da un punto di vista tecnico-tattico.
Quello, la relazione e la sua tattica era lavoro duro. Noi nell'estate abbiamo fatto 3-4 allenamenti al giorno per diventare mentalmente più robusto. Alla fine, nel playoffs, abbiamo sempre saputo, noi abbiamo molto più power come squadra. Tatticamente era molto facile, sempre chiesto, ma chi ha nella difesa? Ok, forecheck. Noi abbiamo fatto forecheck sempre, se no tatticamente abbastanza banale, però abbiamo avuto più power delle altre squadre. Per anni era così.
Eri giovanissimo qua. La Svizzera gioca contro la Russia. Questo gol te lo ricordi però, dai. Perché
Sì, quello
battete la Russia 4-2.
era il 98, nostri mondiali, e siamo arrivati a Basilea, abbiamo battuto i russi. E poi è quello che sono così contento per l'anno prossimo, perché c'era un grande euforia nel paese.
E invece c'è stato un altro che non era sicuramente un bel momento, Olimpiadi di Salt Lake City 2002. Foglio partita, ti ritrovi con Krameri e Della Rossa in linea perché questo signore qua non c'è più. Jenny e Reto Fonarsa fanno una serata molto molto allegra, anche troppo, e Krüger, a beneficio della squadra, decide di cacciarli da quelle Olimpiadi. Come mai non c'eri anche tu con loro in giro? O forse non ti ha beccato?
No, ma è triste, veramente, perché lì abbiamo perso il Orksi, perché il Marcel è tornato dopo le nazionali, lui
Sì.
si scusava, il Orksi è mai più tornato,
Retofonarsa.
il rete von Orksi, e lui
Gravissima perdita.
era il nostro capitano a 24 anni, e sì, la tournée era finita, siamo stati già fuori,
Sì, in
eliminati.
un girone di prequalificazione, girone preliminare con Bielorussia, Ucraina e Francia. Che
Sì, e
se
lì.
lo dici adesso, dici come fai a perdere da queste squadre qua?
Sì, quello è vero. Abbiamo giocato male come una squadra, però in questo momento, quando il Reto von Arx e Marcellini sono usciti, era già finito il torneo. Sì, abbiamo avuto ancora una partita e abbiamo detto nella squadra: ok, rimaniamo qua. Dopo abbiamo 5 giorni di.
Sì, che questa partita con la Bielorussia l'avete vinta,
Sì.
peraltro.
Però non cambiava niente, per quello secondo me dopo hanno fatto la storia un po' più grande, volevamo trovare come si dice,
Sì.
chi possiamo dare colpa, e peccato, perché lì, sì, come detto prima, abbiamo perso il nostro capitano.
E quando smetti, eri preparato a smettere, sì o no?
No, io
Torni a Zug, no? Perché inizia a Zug e finisce a Zug la tua carriera.
L'ultima stagione era abbastanza buono. Avevo, penso, ancora 20 reti, 50 punti. Sai, avevo il mio livello. Questo l'ultimo anno ho capito che faccio fatica a motivarmi, che era mai un problema per me. Io volevo sempre giocare, però l'America ha fatto qualcosa per me. Come io ho vissuto qualcosa che non posso più vivere. Tornando dopo a Friburgo, Rapperswil, Lugano, Berna, che ho fatto tutta la mia vita, mi ha tolto un po' la motivazione. E questo l'ho capito, che non era più lo stesso drive. E per quello, dopo, quando ho smesso nel 2009, dopo la stagione, sono andato in giro. E anche è lì che sono andato anche nella giungla, per avere tempo per me, per veramente
Per capire cosa volevi fare.
capire perché mi sento così, al mattino non ho più tanta voglia di allenarmi, pensando che adesso tutta l'estate devo allenarmi per una cosa che dopo non mi piace di più, e ho smesso.
Ma quando hai capito che volevi fare l'allenatore allora?
Non ho capito fin da quando l'ho fatto, perché dopo ho smesso, ok, Kimi, mio figlio, viveva in Ticino, Mendrisio, con la mia ex moglie. E io ho detto che okay, io voglio chiaramente essere vicino a lui. E
Sì.
dopo lui è andato, giocavo per Lugano, io sono andato a vedere nell'allenamento. E dopo, perché io giocavo già a Lugano, mi hanno chiesto: ma Fisci, non vuoi fare qualcosa? E dopo io ho detto: sì, mi interessa, però non di piccolo piccolo, forse 16, 17, 18 anni. E dopo lì ho cominciato. Con Mike McNamara, che mi è piaciuto molto lui. Lui era proprio un
È una bella persona anche.
bella persona e molto intelligente come professore di hockey. E mi piaceva come lui allenava, mettere le cose insieme così. E ormai lì, in questi tempi, dopo ogni 3-4 mesi, hanno buttato fuori l'allenatore. E hanno messo a parte il Filippo Soa e Sandro Bertaccia, erano a tempi lì allenatori. Mike e me siamo entrati come interim. E dopo lì rivedere spogliatoio, i fans e così mi
Ti ha dato la
piaceva.
carica.
Sì, le emozioni che non avevo più mi piacevano molto, però non dovevo più allenarmi. Il mio corpo non era stanco di spingere sempre, per quella sì,
A
però.
proposito di spogliatoio, ti faccio vedere questa immagine.
Fight! Guys, three lines, those three lines to play out there, they fucking play hard. And if you're not playing hard, you're gonna skate tomorrow, fuck not. I don't fucking care. We fucking show a reaction right now. Mark, start us off.
Allora, e il giorno dopo vi siete allenati o no, per finire? Perché hai detto, se andiamo avanti... Sì, secondo me gli hai dato libero perché
Abbiamo
è il
vinto.
derby, l'avete vinto, all'overtime l'avete vinto la
Ah,
partita.
bene. Allora ne riaccetto.
Hanno reagito, ma l'hai improvvisato questo discorso, immagino. È stato molto istintivo.
Sì, era arrabbiato, penso che si è visto. Non mi ricordo
Sì.
più, ma non era
Hai detto che
contento.
non pattinavano, che ti vergognavi di loro e ti vergognavi anche per quello che stavano facendo, insomma.
Sì, questo è l'inizio di mia carriera. Penso che ogni tanto guardo indietro. Io sono super veramente grato ancora per Lugano e soprattutto per Vicky che mi ha dato questa chance. Io ormai non ero mai un allenatore prima, era mia prima stazione
Sì,
come
prima
head coach,
esperienza come...
prima esperienza e sì, ho cambiato molto, però l'emozione, l'istinto c'era sempre ancora con me, ma chiaramente tatticamente anche comunicazione così ormai si impara, però ho fatto un paio di errori, chiaramente,
Tipo?
dopo questa grande stagione, secondo anno, che abbiamo veramente giocato bene. Abbiamo perso dopo primo giro contro Ginevra, che c'era la metà squadra, era malato e tutto, e dopo lì ho fatto 2 settimane come si dice,
Non so cosa vuol dire.
inferno per i
Ah, inferno.
giocatori, l'ho fatto lavorare proprio perché detto, noi dobbiamo essere comunque pronti l'anno prossimo e lì non era molto apprezzato dai giocatori e
E si è
anche
rotto qualcosa, quindi?
si è rotto qualcosa e posso capirli perché hanno dato tutta la stagione, hanno fatto una stagione buonissimo, alla fine sì, penso che io lo sentivo quando abbiamo iniziato il prossimo anno. E lì ho perso la squadra, beh,
Erano ancora incazzati con te.
sì, hanno avuto ragione, però la squadra era in forma, almeno quando l'anno prossimo dopo sono andato in finale, vuol dire fisicamente tutto, erano preparati, però il fine non era bello, no.
Ma nello spogliatoio, ancora adesso, fai delle sfuriate come quella che abbiamo visto o non le fai più?
Poche volte, veramente l'unica cosa che non mi piace quando sono arroganti e pensano che possono andare, sai, senza rispetto.
Quando c'è un giocatore che fa come fa Patterson qua. Ci sta che un giocatore intervenga così nello spogliatoio davanti agli altri o non ci sta?
Sì, ma sicuro, penso che è importante di tenersi accountable, che tra i giocatori hanno molto più potere che gli allenatori. tra i giocatori, quando loro si parlano, dice senti sveglio, è più forte che quando lo dice l'allenatore, perché siamo abituati a sentire dell'allenatore che dice qualcosa, ma se viene da un leader del gruppo è ancora più forte.
E quando c'è un giocatore che parla, ascolta.
Alto! Tu sei uno... Io sto sempre nel... Quando io...
Troppo! Devi spedoi, hai come the U3 guys. Okay. Power play.
Io pattino in su, cerco l'ulmi o se no tiro. Facciamo così.
Io scorcio come
semplice,
palo.
Semplice, sì.
Ma è breakout, cosa facciamo?
Io giro da questa parte e tu e l'ale dall'altra.
Okay. Non si è capito niente. Oh, l'avete vinta lo stesso questa partita, nonostante i consigli, i non consigli di Stanić. Io non ho capito niente di quello che ha detto.
Ma penso che era il secondo gruppo che è andato su ghiaccio, ma anche queste cose si è cambiate parecchio, sai, ai tempi io c'era il Peter, Anderson e me, adesso siamo in quattro, ma sono in quattro, sai, c'è uno che fa 6 contro 5, un gruppo, l'altro prende l'altro gruppo, che è tutto chiaro, se no da solo fai lì, devi guardare ghiaccio, era tutto ancora così, con Larry, io ero l'assistente, c'era Larry e me. Larry Uras e me, io ho portato il caffè il mattino e lui ha fatto tutto il resto. Era un po' così a questi tempi. Ormai oggi è cambiato tutto. La qualità è molto meglio, ogni angolo si vede. Abbiamo specialisti per tutti e questo per arrivare anche al mondiale, sì, noi... Siamo in finale mondiale, è un livello alto e non si può fare tutto un po', sai, tu non puoi fare tutto da solo. E la mia obiettivo è io devo sentire il posto del giocatore, come stanno, chi deve parlare, chi si sente bene, chi non si sente bene e non devo perdermi, ok, dobbiamo fare quello e quello forse, che adesso per dire, sai, perché è tutto così intensivo questo tempo e adesso oggi è così, per quello... 15 anni fa, nessuno parlava mai con te perché non avevo tempo di parlarti.
Poi dopo l'esperienza a Lugano diventi assistente di Simpson in Nazionale Svizzera, mondiale del 2013, battete il Canada nella fase a gironi e andate su fino alla finalissima, poi persa, devo dirlo ancora, contro la Svezia. Cioè, ma la Svezia basta, toglietela di mezzo la Svezia.
Ma quel torneo era incredibile. Abbiamo battuto... quasi tutti, 9 in fila, abbiamo vinto 9 partite in fila e siamo entrati nella finale. Abbiamo battuto Svezia la prima partita e dopo
il finale perso la finale 5-1.
Però per me era un personalmente come allenatore super importante perché si è visto ok quanto siamo capaci, quanto è la nostra capacità quando ci crediamo, quando siamo liberi a giocare perché partita numero 4, 5, 6, 7, 8, 9 abbiamo giocato incredibile contro squadre più forti e lì ho visto che quanto è importante la testa e era bellissimo tempi a Stoccolma.
Allora poi diventi allenatore principale della nazionale svizzera al mondiale, ne parleremo poi nel dettaglio, sempre molto bene, però bucate entrambe le Olimpiadi, come mai? Olimpiadi tra le altre cose, senza i giocatori della National Hockey League e tutti si dicono vabbè ma se non ci sono i canadesi, non ci sono gli americani, gli svedesi che ne hanno tanti National Hockey League, la Svizzera è più forte, in realtà è esattamente il contrario, come se i giocatori svizzeri della National Hockey League mancassero più alla Svizzera che alle altre squadre.
Sì, è ancora difficile per me per capire perché facciamo sempre fatica a giocare olimpici. Una volta nel 2006 abbiamo fatto bene, sennò il resto male, però niente, cerchiamo sempre di dare il massimo, non siamo ancora riusciti a veramente avere questo focus che è molto diverso al giocare olimpici, c'è così tante robe.
Vero, è un ambiente e un contesto completamente diverso rispetto al mondiale.
Mondiali sei nel tuo mondo, sei lì, e le Olimpiadi sei... Sì, è diverso.
Ma le Olimpiadi, la Svizzera, dormite nel villaggio olimpico o dormite fuori?
No, fino adesso, quelli che ho vissuto io, sempre Olympic Village.
E forse bisogna intervenire lì, forse è meglio dormire fuori.
E non è la nostra decisione, penso che ma è per tutti lo stesso.
Non è la vostra decisione, Federer quando è andato alle Olimpiadi dormiva nell'albergo, dormiva mica... non dormiva nel villaggio.
Parlerò con Lars.
Con Lars Weiber.
Chiaramente l'esperienza è anche bellissima, il Olympic Village e tutto, però sì, è più casinato, però non lo so, può essere una scusa, ma alla fine hanno tutte la stessa situazione.
Mi spieghi come hai fatto a ricreare l'orgoglio per tutti i giocatori per vestire la maglia della nazionale svizzera? Perché c'era un certo momento che non arrivava mai nessuno. Come hai fatto?
Ma prima di tutto una regola. Una regola che non vogliamo cherry pickers, non vogliamo quelle che vengono solo a momenti belli. Perché alla fine, sì, ci sono momenti che nessuno non è sexy, forse andare a Slovacchia nel febbraio prima dei playoff, se così, non vuole andare. E io giocavo anche, ok, io lo so quando uno è infortunato e no. E quando abbiamo, dopo il 18, era dopo l'Olimpiadi, e c'erano un paio di scuse un po' così, mi ricordo c'era Dennis Malgin, Dean Kukan, Schlumpf, il Herzog, il Bodemann, abbiamo a parte, e questo ha sensibilizzato anche il giocatore, ok, non si scherza qua, o veramente un orgoglio, e farle capire, senti, tutto che tu hai è venuto dal svizzero, ok, svizzero, tutto. Senza Svizzera non, sì, non...
Sì, ma non ci sono solo le regole, c'è anche la tua personalità.
Sì, ma quello secondo me ha aiutato. Chiaramente dopo l'ispirazione capirlo anche, ci vuole... È una cosa bellissima giocare per il tuo paese. È bello, ci divertiamo, abbiamo un gruppo incredibile, un spirito, lavoriamo duro. Però per quello adesso è logico, ognuno vuole essere su questa squadra. Perché questi vanno a casa e dicono, era bellissimo, poi... Sì, siamo forti, siamo una squadra forte.
Fici, ti devo provocare. Le regole, giusto mettere delle regole, però ad esempio magari ci sono anche delle regole troppo strette. Penso a Bixel, che è un giocatore molto interessante, giovane, che gioca in Nord America, si è rifiutato di andare con l'Under 20 e hai detto tu per i prossimi 2 anni non vieni più. È successa la stessa cosa nella Svizzera del calcio. Yashari aveva rifiutato di andare con l'Under 21 e Murad Yakin gli ha detto stai fuori, ma non è che gli ha detto stai fuori 2 anni, stai fuori per 2 o 3 partite. Non è una regola troppo stretta?
Ma senti, ognuno che conosce me, io sono una persona di second chance, io cerco di capire persone, ma ci sono limiti. Purtroppo lui ha superato un paio di cose che per la squadra che non va. E è tutto lì alla fine, è peccato per lui, peccato per voi. Noi però non è che noi abbiamo creato questa situazione, e come detto è una regola per i giocatori, e noi parliamo anche con i giocatori questa cosa, e siamo tutti alla stessa idea che questa regola è la nostra forza, che noi rimaniamo insieme, e non è solo successo per una volta.
Sei stato molto chiaro. Mondiale 2018, finale contro la Svezia, 2 volte in vantaggio, Genoni fa più volte il fenomeno, poi però si arriva ai rigori e perdete da quella maledettissima Svezia. I rigori è una questione tecnica, una questione emotiva?
Ma secondo me è soprattutto tenersi i nervi. Penso dopo questo finale hanno cambiato le regole. Hanno detto che non vogliono più avere un finale decisivo per i rigori.
Mondiale?
Per i rigori. Sì. Che lo trovo bene, perché secondo me non è un bel fine, un bel finale. Era un torneo fantastico. Penso che siamo stati vicino, soprattutto... rispetto al primo finale
del 2013?
Sì, però è ancora lo stesso colore, sì.
Allora, ci sono delle immagini, queste immagini, anche nel calcio da diversi anni a questa parte, dell'arrivo dei giocatori allo stadio, quindi prima di entrare nello spogliatoio. Nessuno ha le cuffiette per ascoltare musica. È una regola che hai imposto tu? Perché per esempio nel calcio tu vedi arrivare i giocatori e ascoltano tutti la musica, sono completamente isolati dal resto della squadra.
mai visto o mai pensato a quello.
Non bello?
È, non, sì, è bello.
È naturale
non,
così.
Non è una regola, no? È il, noi abbiamo le regole che del handy. Nessuno cellulare al tavolo, nessuno cellulare nel spogliatoio, a parte il DJ.
A parte il DJ?
Sì, abbiamo sempre un DJ che...
Nello spogliatoio?
Sì, lui ha bisogno...
Ma non è un giocatore?
Sì, è un giocatore.
Ah, è un giocatore. Sì, chi è il DJ della squadra?
È il Berci. Ah, questo okay. È Berci. Sì, si suona le musiche bene, è Berci, se no penso a un altro. Ma onestamente, Armando, mai notato quello, però non è una regola che possono avere sulle cuffie, no?
Siete molto più facili e molto più elastici rispetto ai giocatori di calcio. Io faccio sempre questo esempio. Chi vi organizza i viaggi... È la stessa agenzia che organizza anche i viaggi per la nazionale svizzera di calcio. I calciatori dicono questo, questa cosa qua, quell'altra, sull'aereo devo sedermi con questo, la camera lì, il mangiare là. A voi vi va bene quasi tutto.
Ma sai, ormai io difendo sempre un po' i calciatori, perché io sempre vengo chiesto questa domanda, ma voi siete più easy?
Ma perché è il sistema che ti cambia.
Sì, però il calcio è mille volte più grande, è un mondo che non si può paragonare, e per quello è così, penso non è fair. Io penso che anche ci sono calciatori, persone fantastici, penso l'esempio, una cosa posso capire, l'esempio, diciamo adesso Ronaldo, o Neymar, Messi. Così che sono tutti perfettini, sai, sono atleti così, tac tac.
Messi, hai visto che addirittura la sua guardia del corpo che entra in campo, adesso gli hanno detto basta, non puoi più entrare nel campo.
No, però per dire, il McDavid è un migliore giocatore del mondo, ma lui è in giro senza denti, che non ti fa problemi. Questo è un po' anche la differenza ogni tanto, perché vede i giovani, cosa vedono i giovani? Allora come si dice, la appearance forse in nel calcio è un po' più importante, sì, che nell'hockey.
Mi hai dato un assist dei denti. Il tuo dente, tu hai perso un dente una volta.
Sì.
Dove l'hai perso? Ce lo vuoi raccontare?
Canaria, Gran Canaria. Gran Canaria, ho perso al bar.
Ti hanno menato, ti ha menato il butta fuori, no, il butta dentro. Tu volevi difendere qualcuno.
Io volevo entrare nel bar. Non volevano entrare noi, e dopo sì, quel tipo che mi ha picchiato, io mai visto nella mia vita, era un bouncer, ma alla fine non siamo entrati al bar, siamo andati dal dentista.
Ultima immagine, è l'ultimo mondiale, è storia di esattamente un anno fa, giocate a Praga contro la Cechia, partita tiratissima, molto molto equilibrata, equilibrio spezzato ad una decina di minuti dalla fine da questo gol. Siete andati più vicini lì o più vicini con la Svezia nel 2018?
Secondo me siamo stati più vicini qua. Mentalmente.
Che poi non c'era la Svezia, dai.
Non c'era la Svezia, la Cechia ha battuto Svezia 7-3 nel semifinale. Penso che abbiamo mancava un po' il fiato, mancava un po' il power questa partita. Però la Cechia ha fatto un grandissimo torneo anche, erano fortissimo, aggasatissimo con loro pubblico, alla fine erano più forti questa partita, purtroppo hanno avuto di più, fa male perché alla fine è deciso un face off, la partita poteva anche, penso, noi abbiamo saputo come staff che mancava un po' il power oggi, che dobbiamo sperare per il golden goal.
Dovete già prendere la camera ipobarica a questo mondiale.
Quale?
La camera ipobarica, la camera dell'ossigeno,
sì,
dovete già prenderla lì.
Sì,
così almeno avete più energia.
Ma si dice in tedesco, die Vorfreude ist die schönste Freude. Come se è la gioia
più bella. Certo, la gioia più bella, perché c'è sempre qualcosa di bello oltre alla cosa brutta magari.
Che può venire ancora. Allora, il momento più bello, spero che arriverà ancora avanti, per quello ero tatticamente che avevo perso.
Va bene, mi sa che c'è un arcobaleno lì fuori e puoi anche esprimere un desiderio, speriamo che questo momento bello arrivi. Grazie Patrick.
Grazie a te, Armando. fantastico, io, tu non capisci niente di hockey, che sempre nel calcio, bravo, hai fatto bene.
È vero, è vero.
Tu sai più di tutti.
Ma no, non è che mi sono preparato, dai. E poi guarda che ci sono delle cose molto simili. Non a livello tecnico, non a livello... A livello tecnico no. Ma a livello di gestione così ci sono cose molto simili.
Sì.
È quello che...
Le storie dietro...
Le storie dietro... beh, ma qualcuno me le ha raccontate. E sai anche tu chi me le ha raccontate.